Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Rinnoviamo la nostra fede nella potenza della Santa Eucaristia, che non diventi un'abitudine. Ogni giorno abbiamo bisogno di rinnovare il nostro atto di fede.
Dal libro del profeta Geremia al capitolo 33, dal versetto 14 al termine. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nel quale io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore, nostra giustizia. Infatti, così dice il Signore, non mancherà a Davide un discendente che sieda sul trono della casa di Israele. Ai sacerdoti leviti non mancherà mai chi stia davanti a me per offrire olocausti, per bruciare l'incenso in offerta e compiere sacrifici tutti i giorni. Fu poi rivolta a Geremia questa parola del Signore. Dice il Signore: se voi potete infrangere la mia alleanza con il giorno e la mia alleanza con la notte, in modo che non vi siano più giorno e notte, allora potrà essere infranta anche la mia alleanza con il mio servo Davide, in modo che non abbia più un figlio che regni sul suo trono, e quella con i leviti e sacerdoti che mi servono. Come non si può contare l'esercito del cielo, né misurare la sabbia del mare, così io moltiplicherò la discendenza di Davide mio servo e i leviti che mi servono. Fu rivolta a Geremia questa parola del Signore. Non hai osservato ciò che questo popolo va dicendo? Essi dicono: il Signore ha rigettato le due famiglie che si era scelte. Così disprezzano il mio popolo, quasi non sia più una nazione ai loro occhi. Dice il Signore: se non sussistesse più la mia alleanza con il giorno e con la notte, se non avessi stabilito io le leggi del cielo e della terra, in tal caso potrei rigettare la discendenza di Giacobbe e del mio servo Davide, così da non prendere più dai loro discendenti coloro che governeranno sulla discendenza di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Invece io cambierò la loro sorte e avrò pietà di loro. Parola di Dio.
Forse nelle note delle Bibbie è segnalato il fatto che questo tratto, il brano di oggi, non compare nella traduzione dei 70 e anche in alcuni codici ebraici non compare. Quindi ragionevolmente è considerato un'aggiunta più tarda rispetto al testo precedente, e qui abbiamo di nuovo delle promesse messianiche. Si pensa che questo brano sia del tempo persiano o dell'inizio del tempo persiano. Ecco, detto questo, vi lascio la parola, perché può avere un senso, come possiamo vedere poi, questa osservazione anche per l'interpretazione del testo. Ma intanto vediamo quello che ci ha più colpito in questo brano.
E quello che mi ha più colpito sono queste promesse di bene che sono state già pronunciate al capitolo 23, versetto 5, dice: io susciterò a Davide un germoglio giusto. Qui è detto che realizzerà queste promesse di bene. In quel tempo promesse di farò germogliare a Davide un germoglio giusto. Mi sembrava così che l'oggetto di queste promesse non sottolinea proprio la legittimità del discendente di Davide, quanto più la sua attitudine che dovrebbe avere nei riguardi dell'alleanza. Infatti il compito fondamentale, mi sembrava così, del discendente di Davide sarà proprio questo: esercitare il diritto e la giustizia. Queste erano state elencate le virtù dei re. Infatti al capitolo 22, 15 e 16 invece proprio viene descritto: guai a Joachim che non ha fatto proprio questo, cioè che edifica la casa senza giustizia e senza diritto e non retribuisce il lavoro al suo prossimo. Mi sembravano un po' queste, più che sottolineare la discendenza, quanto la qualità di questi di questo discendente che dovrebbe, questo germoglio giusto. E mi sembra che ci sia non lo so, forse un po' una polemica contro la dinastia davidica, perché ha causato molto, cioè, mi sembrava molti gli ultimi re di Giuda certo non hanno né esercitato la giustizia e né la fedeltà. Anche il versetto 17-18 annuncia anche che oltre questa discendenza di Davide anche la perennità del sacerdozio, molto importante anche questo. E questo annuncio inquadrato dagli annunci messianici, ecco, attendono una realizzazione. Naturalmente siamo portati a considerare questa realtà del sacerdozio che si è realizzata proprio e avrà il suo sacerdozio in Gesù Cristo. E la lettera agli ebrei capitolo 7 dice proprio questo: infatti il sommo sacerdote che ci occorreva è santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli, egli non ha bisogno ogni giorno come gli altri sommi sacerdoti del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo all'umana debolezza. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti all'umana debolezza, ma la parola del giuramento posteriore alla legge costituisce il figlio che è stato reso perfetto in eterno. Questa è la realizzazione di questo sommo sacerdote che noi attendavamo.
Io ho confrontato questo oracolo con quello del capitolo 23, che è molto simile, e ho visto che al capitolo 23 il contesto è quello della invettiva contro i pastori di Israele, le guide: guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Il contesto sembra essere ancora quello nella terra, in cui i capi non si preoccupano del gregge, e quindi è un giudizio sui pastori di Israele. Dio dice: voi non vi occupate delle pecore, io mi occuperò di voi, e quindi le radunerò e le ricondurrò nella terra. E poi dice: susciterò a Davide un germoglio giusto. Qui il contesto invece è quello dell'esilio, mi sembra, in cui il popolo è invitato a non dimenticare la promessa, a non dimenticare non solo la promessa ma le promesse. Si menzionano Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide e Levi. Quindi tutte le caratteristiche del popolo: Abramo, quindi la circoncisione, i patriarchi, e poi le due colonne su cui poggia il popolo, la regalità e il sacerdozio. Quindi qui non è un contesto di giudizio, anzi, è un giudizio del popolo che, dimenticando le promesse, dice disprezzano il mio popolo. È quasi una come si dice, insomma, è una ridondanza un po' anche illogica. Dice questo popolo va dicendo: il Signore ha rigettato le due famiglie e quindi disprezzano il mio popolo, cioè disprezzano ciò che per Dio rappresenta questo popolo. E quindi è un invito a non dimenticare che le promesse di bene sono ancora valide e che quindi, deduco io, il castigo non va mai interpretato come abbandono e come rottura dell'alleanza da parte di Dio. Cioè la prova va sempre interpretata bene. Anche se si parla del futuro, tuttavia solo dimenticare che solo supporre che Dio può avere rotto queste alleanze è un'offesa verso di Lui e la sua fedeltà.
È vero che ieri abbiamo sottolineato l'importanza di questo versetto 3, proietta in avanti questo svelarsi di cose grandi e impenetrabili, questo futuro, ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che non conosci, però in maniera adeguata a quel momento della storia della salvezza, il Signore qualcosa lo dice, è chiaro che lo dice in maniera velata. E mi riferisco soprattutto a questa formula: verranno giorni. Verranno giorni, c'è, e io l'avevo presente al capitolo 31, versetto 31, verranno giorni, e lì si parla della nuova alleanza. E adesso si parla di questo germoglio. Mi sembra proprio che il Signore Dio stia anticipando, come posso dire, i titoli di questo rinnovamento, di questa nuova strategia che mette in campo per non venir meno al suo patto e al suo amore che è eterno, perché di questo nuovo re ogni tanto ne ha parlato, perché ne ha parlato solo nel capitolo 23, ma anche nel capitolo 30 ogni tanto lo ha nominato, ecco. Quindi c'è questo, mi sembra, questo continuo rimando in avanti a questa nuova legge, a questo nuovo re. Questo rimando in avanti poi mi è particolarmente... si è illuminato un pochino anche dalle letture del Vangelo di oggi e di ieri, cioè questo rimando al tempo del futuro in cui si svelerà, si capirà bene questa nuova legge, questo nuovo re.
Dunque dal versetto 24 che è già stato citato, io pensavo che si potesse capire che questo brano è collocato nell'esilio babilonese, perché parla di due popoli, questo popolo e poi il mio popolo. Questo popolo è quello che disprezza, e disprezza il mio popolo. Allora pensavo che fosse ancora, appunto, fosse un indice di dove è collocato Geremia quando riceve questa parola del Signore. Cioè Geremia non è a Babilonia, ma il popolo è a Babilonia. E poi volevo dire che a me colpisce e crea dei problemi un po' la lettura di questo brano, perché questa alleanza che viene dichiarata infrangibile, un'alleanza di regalità e di sacerdozio con Davide, con i Leviti e i sacerdoti, non mi pare la nuova alleanza, mi pare la vecchia, cioè l'alleanza che Dio aveva già stabilito con Davide e con i Leviti. L'alleanza invece di cui parlava il capitolo 31 è un'alleanza nuova, alleanza che viene descritta come la legge che viene messa nel cuore. Questa è invece un'alleanza con Davide e la sua discendenza. E mi pare un po' di problemi perché poi di fatto non è avvenuto, cioè questa alleanza è stata rotta, non è stata, qui viene dichiarata infrangibile, ma ed è, mi pare molto strano anche quello che diceva all'inizio Giovanni Paolo, cioè come questo testo sia più tardo del resto. È certo che quando sono tornati dall'esilio si sono resi conto, insomma, che
i versetti 20 e 21 non li ho capiti molto. Cioè dice il Signore, se voi potete infrangere la mia alleanza con il giorno e la mia alleanza con la notte, in modo che non vi siano più giorno e notte, allora potrà essere infranta anche la mia alleanza con il mio servo. Come si può fare in maniera, mi sembra una cosa un po' inverosimile, che non ci sia più giorno e notte? Non si può, e quindi l'alleanza non si può infrangere.
Io dico solo un versetto che mi è venuto in mente leggendo questa pericope di oggi. Anche a me ha colpito questo versetto che diceva adesso Stelvio, ce l'ha due volte detto nella pericope di oggi. A me è venuto in mente Romani 11, 29, mi pare, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili.
E questo vuol dire? Chi chiaramente si rifà alle leggi che noi diciamo della natura, ma che la Bibbia dice le leggi divine della creazione che ha stabilito Dio e che sono visibilmente immutabili. A me pare che il fatto che questo brano manchi nella 70 sia molto importante per interpretarlo, perché è un brano perché aiuta a spiegare alcune novità che abbiamo qui nel testo, dove c'è un parallelismo di promesse per la discendenza di Davide e per il sacerdozio, con le stesse formule. Qui siamo dopo l'esilio, non in esilio. Cioè, naturalmente c'è anche ora chi sta in esilio, ma qui siamo dopo molto probabilmente. Però volevo osservare prima il confronto che è inevitabile col capitolo 23, versetto 5, che sono già state segnalate da Sara alcune differenze. Vorrei insistere su questo e sosterrei che qui non si tratta di una promessa messianica, se per promessa messianica intendiamo in senso stretto, perché messianica può voler dire tutto. Promessa messianica, se intendiamo le promesse che si riferiscono a un personaggio di stirpe davidica, futuro, con qualità particolari o eccezionali, pensiamo a Isaia, primi capitoli, che è l'inventore di questa figura. No? E sono i testi che leggiamo per Natale, che ha attributi anche divini, e comunque è una figura sempre davidica, ma non è semplicemente un discendente. Qui invece non mi sembra, nel capitolo 23, versetto 5, mi pare che sia una promessa messianica, cioè questo germoglio giusto è il Messia Venturo, che poi ha un certo nome. Il nome di questo Messia è Adonai, il Signore è la nostra giustizia. Notiamo qui che si parla della discendenza, non si parla di un personaggio futuro indipendentemente dalla discendenza, e anche nel brano successivo, nei versetti successivi, si insiste sulla discendenza, non verrà mai a mancare un discendente di Davide, questa è la promessa qui. E notiamo anche lo scarto rispetto al capitolo 23, versetto 5. Il nome, il Signore nostra giustizia, qui, è di Gerusalemme, non è di un personaggio, perché il germoglio giusto viene interpretato, se capisco bene, come la discendenza davidica. E poi c'è l'altro elemento che accennavo, parallelamente a questo, la stessa promessa: non verrà a mancare nessuno dei sacerdoti leviti. Questo fa pensare alla diarchia, ai due unti, troviamo nel libro di Ageo, troviamo nel libro di Zaccaria, soprattutto la prima parte del libro di Zaccaria. Troviamo questi due ulivi, i due unti sono chiamati. C'è stato un periodo nel ritorno, ecco, da Babilonia, in cui i personaggi erano due, e in particolare Zorobabele e Giosuè. Zorobabele è discendente di Davide. Zorobabele è il nipote di Jeconia. Jeconia è quello che è stato deportato nel 597, nella prima deportazione, e che poi viene anche fatto uscire di prigione a un certo punto, siede alla tavola del re di Babilonia, viene onorato come il rappresentante, ecco, della discendenza di Davide, come re vassallo naturalmente, ecco, e questo è Jeconia. A Jeconia succede un tipo che si chiama Sesbassar, quando Ciro prende Babilonia, 538 mi pare, quando Ciro, c'è questo figlio, è il figlio Sesbassar, sì, è il figlio di Jeconia. A questo Sesbassar succede Zorobabele. Zorobabele è il figlio di un fratello di Jeconia, ma comunque è il successore, è colui che guida la prima colonna dei deportati nel 520, il ritorno. Ma con lui c'è Giosuè, sommo sacerdote, perché qui è cambiato tutto in esilio. Sotto la spinta di Ezechiele, che deve essere stata una personalità straordinaria, il sacerdozio si è riorganizzato completamente, è venuto fuori il sommo sacerdote, una famiglia sola, un solo clan sono i sacerdoti, cioè i sadociti, i figli di Sadoc, solo loro sono sacerdoti, gli altri sacerdoti vengono declassati, sono sacerdoti di serie B, e fra i sadociti uno solo è il sommo sacerdote. Questo è quindi questo Giosuè è il sommo sacerdote. E poi naturalmente qui abbiamo le promesse per la discendenza, quindi si pensa a un doppio potere, e sembra che questo è stato all'inizio. Poi, come penso sappiate, Zorobabele sparisce, e ci sono delle tracce che sono state anche, forse molte sono state cancellate, di una guerra civile, e abbiamo, e gli storici lo danno per sicuro, una guerra civile in Giudea, e alcuni ritengono che, per parlare del profeta Zaccaria, il capitolo 12 di Zaccaria, un figlio, lo piangeranno come un figlio unigenito, no? Spesso viene indicato storicamente in riferimento a Giosia, che fu ucciso. Altri ritengono che si riferisca a Zorobabele. Insomma, la guerra civile finisce col trionfo della discendenza sacerdotale. E difatti, poi successivamente sparisce completamente la discendenza davidica, non c'è più nulla. E difatti noi troviamo fino al secondo secolo, Maccabei abbiamo letto, noi troviamo Onia, Onia III è l'ultimo di questa discendenza sadducita, perché poi i Maccabei prendono il sommo sacerdozio, ma non sono, ecco, della discendenza. Però fino a Onia III avviene poi. Quindi siamo, per secoli non c'è più il vero rappresentante, anche politico, civile, oltre che religioso, rimane il sommo sacerdote. Questa è una situazione che noi troviamo anche nel Nuovo Testamento. Nel Nuovo Testamento chi rappresenta, anche per i romani, chi rappresenta il popolo giudaico è il sommo sacerdote. C'hanno anche gli altri cosiddetti re, ecco, ma il rappresentante è il sommo sacerdote. Quindi io non vedo una promessa messianica nel senso, vedo la promessa di una discendenza perenne. E allora quindi l'osservazione che faceva prima Camillo resta. Cioè non si è realizzata questa profezia, cioè la storia immediatamente ha smentito questa profezia. E questo forse deve farci riflettere, io non so aggiungere molto. Ecco, ma la discendenza non verrà a mancare, nessun discendente sul trono, eccetera. Questo non c'è, non c'è più il trono di Davide, non c'è più la sua discendenza, nessuno se ne occupa più. Anche il nostro amico Knoll dice, nessuno, sparisce completamente. Anche l'idea del Messia sparisce, per 4-5 secoli non se ne parla più. È soltanto nel secondo secolo che tornano fuori le promesse, si riprendono, ecco, queste promesse antiche, ecco, di un Messia che verrà. Ma per molti secoli non sparisce la discendenza.
Però gli autori del Nuovo Testamento, se li consideriamo comunque nel filone biblico, portatori di una tradizione biblica, vedono invece un discendente di Davide, perché la genealogia vuole dimostrare quello.
Sì, sì, non sono pronto, non so affrontare questo.
E poi anche il sacerdozio, cioè l'insistenza della lettera agli Ebrei dice che c'è una... Comunque li mettiamo, anche parlando dal punto di vista solo storico, li mettiamo nel filone biblico gli autori del Nuovo Testamento.
Cioè distinguerei il problema storico dalle ricostruzioni teologiche. Il problema storico, no, probabilmente ci possono essere state famiglie che erano consapevoli di essere davidiche. Questo è possibile. Ma non c'è un trono di Davide,
non c'è
nessuno
di Davide,
che regna.
Ma il Nuovo Testamento, comunque, il Nuovo Testamento è completamente avulso dalla tradizione biblica, no? Anche al di là dei discorsi teologici, vuol dire che porta delle aspettative messianiche, raccoglie un filone di aspettative sia sul sacerdozio sia sulla regalità.
Sì.
Anche parlando da un punto di vista, diciamo, non solo storico. O...
La genealogia di Matteo è presa dal libro delle cronache.
Appunto. Comunque è custodita, anche se c'è stato un buco di non attesa, però è stata custodita questa tradizione.
Sì, sì. Sì. Ma comunque il problema storico, secondo me, va anche distinto dal problema dai testi che hanno un'intenzione principale teologica. Però certo, rimane il punto, io credo, dell'osservazione che veniva fatta, cioè qui non si promette solo che ci saranno dei discendenti di stirpe davidica, non verrà mai meno uno che siede sul trono di Davide. Il trono di Davide non, per secoli non si è più visto. Dobbiamo in questo tempo sempre rimanere nella nostra preghiera per la pace, perché il Signore disperda i progetti di guerra. Preghiamo anche per tutta la Chiesa, per tutto il mondo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa. E in particolare preghiamo oggi per il Papa Francesco. Mi sembra che sia oggi il giorno in cui ricordiamo la sua elezione. per la sua salute, per la sua pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il popolo di Israele, per la sua attesa del Messia, perché il Signore apra loro gli occhi della speranza e soprattutto perché gli occhi della sapienza per riconoscere in Gesù il Messia atteso da loro. Preghiamo. Preghiamo per questo tempo che ci prepara e ci avvicina all'annuncio della resurrezione. Preghiamo per i tanti che vivono nel buio della disperazione, perché il Signore accenda in tutti la luce della speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo nella preghiera le persone che si rivolgono a noi per un ricordo in questa messa, per quanti sono malati, per quanti hanno da sostenere i familiari malati e anche per le persone che vivono un tempo difficile. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Lama, una ragazza di Ainarik che verrà qui, passerà qualche giorno con noi. Insieme a lei ricordiamo tutte le persone di questo villaggio. Preghiamo.
Preghiamo il Signore perché Egli susciti uomini giusti e profeti in mezzo al suo popolo primo, che sappiano giudicare questo tempo secondo la sua secondo i pensieri di Dio. Preghiamo.
Preghiamo per questo cammino verso la Pasqua, perché il Signore rinnovi in tutti i cristiani un grande desiderio di conoscere il Signore Gesù, di conoscere e di accogliere la sua salvezza. Preghiamo.
Ecco, preghiamo in questi giorni, in questo tempo, il Signore dia forza a coloro che parlano e desiderano la pace e anche disperda coloro che vogliono le armi e la guerra. Preghiamo. Per tutte le altre persone che si raccomandano, i nostri ammalati e tutte le altre persone, soprattutto raccogliamo le intenzioni, ecco, nascoste di tutti quelli che seguono abitualmente la nostra lezione, la nostra messa, mettendole in questa santa Eucaristia. Preghiamo. O Dio nostro Padre, donaci la fiducia in te e ascolta la nostra preghiera per Cristo nostro Signore.
Amen.